Possiamo iniziare invocando la Madre del Signore. Ave o Maria.
Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Sede della Sapienza,
prega per noi.
Io sono veramente contento di essere qui con voi e di poter almeno pregare un po' con voi in questo pomeriggio. Vengo da Modena, dove questa mattina c'era la commissione della pastorale familiare della regione. E si è discusso lungamente, anche direi in modo edificante, costruttivo, sopra le esperienze fatte nelle varie diocesi circa le persone divorziate, risposate, le famiglie in crisi, ed è stato indubbiamente una mattinata arricchente che indica questo tema come un tema che deve essere presente nella pastorale e nella pastorale familiare di tutte le diocesi. Quindi ogni tanto si fanno incontri dove uno si rammarica del fatto di esserci andato. Questa mattina invece è stata, credo, e proprio in settimana avremo la conferenza episcopale dell'Emilia-Romagna, e questo tema io cercherò di metterlo perché diventi un tema tranquillamente accolto nelle varie pastorali. Poi non lo nego, qua chiedo anche una preghiera, sono stato dopo in ospedale perché un mio carissimo amico diacono di Modena, alcuni lo conoscono, si è trovato d'amblè, come succede purtroppo, con un problema serio al cervello e quindi attende per fortuna di essere operato. E se vi scappa un'Ave Maria, come per tutti i sofferenti, ben inteso, per tutte le persone ammalate, per quelle che ci sono anche nella vostra famiglia, ma ci mettete dentro anche questa. Ecco, ciò detto, io vi presenterei una piccola riflessione che mi è venuta e anche un po' ho raccolto nel mio freezer pastorale, non lo nego. Pertanto, se qualcheduno di voi ha qualche peccato da scontare e se Don Matteo o qualcheduno mi marca uomo, io darò anche il testo, ma lunedì, martedì, perché stanotte non ho avuto, a un certo punto, frate letto. E poi chiederei nell'Eucarestia, che potremmo celebrare in onore della Beata Vergine Maria, perché oggi è sabato e non abbiamo altre memorie obbligatorie, anticiperei il Vangelo di domani. Ecco, ci diamo una piccola licenza, poi voi mi darete, mi condannerete a qualche dicastero, ma insomma possiamo farci. Ecco, e allora vorrei riflettere con voi sul Vangelo di Giovanni. Siamo al capitolo 12, i versetti che vanno dal 20, in particolare al 25, ma possiamo anche portarci fino al versetto 28. Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bezzaida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea. E poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Siamo a Gerusalemme e questa domanda, che sembra una domanda abbastanza innocua o quantomeno dettata dal fatto che Gerusalemme vedeva come pellegrini anche persone che venivano dal mondo ellenico, romano, potevano essere timorati di Dio, cioè degli affezionados, un po' gente che si avvicinava alla Torah, oppure potevano essere persone attratte semplicemente dal clamore che comunque la figura di Gesù destava. Questa che può essere una richiesta, per così dire, prodotta da queste situazioni, in realtà per Gesù, per il Nazareno, è una richiesta rivelatrice, perché gli dice che è giunta l'ora, e questo avviene tra la incomprensione delle persone che gli stanno attorno. L'ora di Gesù è la sua rivelazione piena, la sua manifestazione piena, e nel Vangelo di Giovanni è un'attesa molto lunga che viene, per così dire, annunciata e che ora soltanto si realizza. Se torniamo indietro nel Vangelo di Giovanni, alle nozze di Cana, a questa celebrazione delle nozze, che è un inizio dell'attività di Gesù, Gesù fa resistenza a sua madre perché non è giunta la mia ora, l'ora di manifestarsi. E nel capitolo 7, ai versetti 6 e 8, Gesù dice: il mio tempo non è ancora compiuto. E quando cercano di mettere le mani su di lui a Nazareth, lui si defila da questa folla che lo vuole prendere e buttare giù dal colle su cui Nazareth è costruita, perché non è ancora giunta la sua ora. A questo momento il segnale che è giunta la sua ora è che i greci lo cercano, cioè c'è un'attesa di fede nei suoi confronti che va oltre il popolo eletto e che è formulata da queste persone. E allora qui si profila già quella croce nella quale il Signore stende le mani per salvare tutta l'umanità. E questo è indotto da questa domanda. I greci vogliono vedere Gesù. E lo sappiamo bene che la fede cristiana non è la fede della visione, è la fede dell'ascolto, è la fede del credere. In Giovanni il verbo vedere indica credere. Vedere significa quell'approccio che introduce alla dinamica della fede. E il Vangelo di Giovanni non dice pistis, fede, dice pisteuo, il verbo, perché la fede è sempre un credere in movimento, un camminare dietro al Signore, un qualcosa che richiede un passaggio continuo attraverso le situazioni della vita, attraverso i momenti piani di serenità, di crescita, di fatica. Allora i discepoli, i pagani, vogliono vedere Gesù. Anche loro si sentono chiamati in questa dinamica. E quello che è interessante e che interessa tutti, già qui si profila per chi è diacono quella grande apertura a tutti. Il diacono non è ordinato ad sacerdotium per diventare sacerdote. Il diacono è ordinato ad ministerium per quel servizio particolare che il Signore lo vuole associare alla figura del vescovo, per servire le mense della parola e del pane e dell'Eucaristia. Allora il diacono vive, come voi vivete, la realtà laicale della vita di tutti i giorni, la realtà familiare, anche se uno non è sposato, è sempre figlio, fratello, sorella o quello che è. Pertanto questa visione che va oltre la Chiesa, per così dire, che si estende agli ambienti di lavoro, di cultura, è propria della vita del diacono. Dico di più rispetto a chi condivide l'ordine sacro con lui, che è ad esempio il presbitero. Anche il presbitero lo è. Ed è qui significativo che proprio in questa linea chi cerca Gesù cerchi Filippo, che anche nel nome stesso è greco, ha un'attinenza al mondo greco. Quindi qua indica come sia fondamentale quella presenza negli ambienti, nella realtà che voi vivete, nei quali voi condividete la vita dei colleghi, degli amici, delle persone che casualmente vi incontrano. Ed è chiaro che questo è una prova quotidiana, come del resto è un annuncio continuo. Perché l'essere diacono è comunque una presenza annunciante, che fa vedere all'altro il volto del Signore, o che gli chiude il libro. Questo vale per il vescovo, per il prete e per tutti. Quindi è bello pensare ad una comunanza di vita che facilita l'incontro con il Signore. I greci cercano Filippo. E Filippo a quel punto, vedendo per certo senso la novità di questa richiesta, a sua volta cerca Andrea, che nel Vangelo di Giovanni è il mediatore, è il tramite, lo è stato per Pietro e adesso lo è tramite Filippo per queste persone. E qui la mediazione della Chiesa appare nella sua verità. Il Signore ha scelto la via dell'incarnazione e ha scelto che ci siano persone, figure, che siano la sua presenza in mezzo alla gente e che possono essere il veicolo per un incontro. E Gesù avverte a questo punto che è giunta l'ora, è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. E la glorificazione significa la manifestazione di chi è Dio e della sua potenza per noi. La gloria di Dio come si manifesta? Si manifesta in quello che dirà dopo. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. La rivelazione di Dio è la croce, sulla quale Gesù va non come un incidente di percorso, ma seguendo il piano di salvezza di Dio, quel Logos che si fa carne e che porta anche nel misterioso intreccio tra la libertà dell'uomo che rifiuta Cristo e lo porta alla condanna e la volontà salvifica di Dio lo porta sulla croce. Ecco allora l'immagine forte introdotta da questa espressione che nel Vangelo è quasi una solennità da forza, in verità vi dico, quasi un giuramento, se non fosse il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, porta molto frutto. E la dinamica è Gesù stesso. È lui il chicco di grano che porta frutto. E porta frutto diventando spiga, e dalla spiga se ne ricava il pane. E l'abbiamo sentito in questi giorni, in queste domeniche, lo sentiamo nel Vangelo di Matteo, il Signore che invita Pietro a non dettare lui le regole a Gesù. Non ti succederà mai. E Gesù invita Pietro a rimanere suo discepolo. Stammi dietro, Pietro, seguimi. E notate che lo dice con un atto di amore, perché Pietro in quel momento lì è Satana. Pietro passa nel giro di poco tempo, noi diciamo di qualche versetto, ma di pochi minuti, dall'essere il portavoce del Padre, queste cose non te le ha dette la carne, ad essere il portavoce di Satana. E questo è terribile. Ma nello stesso tempo, almeno a me, interroga molto come vescovo, perché anch'io posso essere da un momento all'altro il portavoce del Padre e il portavoce di Satana. Però la bellezza, e questa è una veramente, l'amore di Cristo è grande, perché non dice come Gesù dice ai demoni: vattene via da costui. Dove possiamo andare? Nei maiali. È chiaro che dopo quella gente lì non era contenta. Vattene via. Non dice vattene via a Pietro. Dice stammi dietro. Resta qui con me. Però non presumere di insegnarmi la strada. Stammi qui con me e stammi dietro. E poi dice ognuno prenda la sua croce. Se vuoi venire mi stai dietro, sulla via del discepolo. Io vado a prendere la mia di croce, capiterà anche la tua, ma tu stammi dietro. E certamente questa è la certezza. Qualsiasi cosa ti capiterà, io sarò con te. È inutile che entriamo in esemplificazione, basta che guardiamo la nostra vita per capirlo, per avere riscontri. Potrebbe anche essere un sano esercizio quello di vedere questo. E qui appunto, qual è la gloria in cui Dio manifesta se stesso? La gloria è che lui, chicco di grano, si lascia cadere e morire nelle zolle per diventare pane. È chiaro che qui anche noi stiamo dietro al Signore, perché capire che il fallimento, la fatica, il dolore è fruttifero, così come le vicende nelle quali non siamo protagonisti, ma il Signore ci lavora dentro e via porta frutto. La pazienza del rimanere fermi e al buio, che è l'esperienza che facciamo tante volte. La pazienza, l'affidarsi che abbiamo forse gettato un seme, forse, direbbe il Papa, iniziato un processo, ma non si vede ancora niente. Era la grande tentazione di Madre Teresa di Calcutta, l'aridità, perché non la dava a vedere, che è l'esperienza che tanti santi sono riusciti anche a trasmetterci attraverso le loro capacità, le loro capacità di descrivere, di cantare queste cose. Da San Giovanni della Croce alla Chantal, che in un frammento delle cose che lei aveva chiesto di bruciare, dice: questa notte ho avuto pace solo per il tempo di un'Ave Maria. Allora anche il tormento che ti dice: ma cosa stai facendo? Ma cosa sta venendo su nella tua parrocchia? Ma non c'è più nessuno che ci guida, che ci segua, anche che ci guida. Questo atteggiamento a volte è di rassegnazione, altre volte di gettare la spugna. Se il chicco di grano non cade, non diventa spiga. Non diventa spiga. E la spiga è certamente quella dalla quale poi si ricava il pane. Si ricava il pane della parola, perché il Verbo si è fatto carne e la parola è quella che voi diaconi, che lo siete, che lo state diventando, siete chiamati a trasmettere. La parola proclamata nel Vangelo, la parola, come tutti siamo chiamati a fare, vissuta, ma la parola anche spezzata. Una parola che deve entrare, ma qui, nelle case di tutti. La forza della parola è che è pervasiva, è come l'acqua, che se vogliamo può entrare nelle case di tutti. Qua ci sarebbe cose da dire dal punto di vista pastorale, ma me le riserverei. E poi è la parola, è il pane che viene distribuito ai poveri. Il diacono è fatto per questo servizio. A volte sono anche i poveri che non conoscono, che non sanno, oltre ai poveri di pane, che sono tanti. È la spiga che porta il pane eucaristico. Quindi sembra dirci che la gloria di Dio e la via del discepolo è quella di accettare di essere chicco che cade per diventare spiga, che ci mette in mano il pane della vita, il pane della parola, il pane della Eucaristia. Mi sembra che ci sia un altro passaggio, che la spiga che rimane in mano è una spiga essenziale, ma non è ancora il pane. Perché questa spiga, per diventare pane, ha bisogno di seccare il grano e ha bisogno di essere macinata, impastata e cotta. Io credo che possiamo lavorare anche di fantasia su questi termini. Innanzitutto c'è una bontà, la spiga, il grano. In mano c'è il frumento, ma a quel punto deve essere macinato. E nel macinare metteteci dentro la nostra vita. Da un lato è un percorso di formazione anche per il diaconato, ma metteteci dentro tutto quell'insieme di cose che hanno portato voi, le vostre spose, la vostra famiglia, a dire un sì al Signore e a tenere vivo questo sì nella continuità della vita. Non c'è mai un sì definitivo. La fedeltà alla propria vocazione non è mai una fedeltà data una volta per tempo, per sempre. È sempre una fedeltà dinamica. Non è diversa, lo dico a chi siete sposi, cioè, tranne Roberto, tutti lo siete, non è diversa dalla realtà che voi vivete quotidianamente in casa. La fedeltà non è un giocare in difesa o semplicemente un sì detto convinto in un momento. La fedeltà è una quotidianità di ribadire quel sì nei confronti della propria sposa, nei confronti della vita, della famiglia, nei confronti insieme della vita che si va a vivere. Perché ogni giorno noi quel sì lo dobbiamo ripetere e voi che siete tutti, ma voi che siete diaconi, anche capaci di formulare un sì che ha al suo interno delle ragioni per voi e per gli altri. Perché voi non siete soltanto chiamati ad un'esperienza personale, ma anche a un qualcosa da trasmettere nel momento in cui aprite la parola del Vangelo, nel momento in cui la parola del Vangelo, che è viva, intreccia, incontra le situazioni della vita vostra, della vita degli altri. Allora questo pane deve essere macinato. Macinato e poi impastato con l'acqua. E l'acqua certamente fa venire in mente l'acqua del battesimo, che è l'acqua che ha generato tutti. Ed è un'acqua viva che gorgoglia sempre dentro di noi, perché è la fede. È la fede. Allora noi tutti, preti, c'è Don Matteo qui, diaconi, vescovo, noi tutti abbiamo e siamo popolo di Dio, popolo sacerdotale, profetico, regale. Questa non è un'ammissione, lo diciamo per passare oltre, ma questa è la vita della mia vita, sulla quale si è innestata una chiamata che il Signore mi ha fatto avvertire, quella del diaconato. Ma l'acqua viva è l'acqua del battesimo. Quella chiamata che poi si è intrecciata con la mia persona e le relazioni che io vivo matrimoniali innanzitutto, qualora poi si sia sposato, o le relazioni. Allora vedete che questa acqua viva impasta, perché è ancora pregna dello Spirito Santo, che mi rende da chicco buono, ma non commestibile, mi rende pane, e mi rende pane per me, nel nostro caso, di ministri in una forma o in un'altra, per gli altri. È chiaro, l'immagine del fuoco anche qui richiama lo spirito, il fuoco che cuoce. Ma, e allora, questa parola di Gesù è una parola che coinvolge profondamente tutti, ma che credo che possa essere fortemente letta in una dinamica diaconale. L'essere chiamati per tutti, l'essere chiamati a rivelare chi è Dio, che è la croce. L'essere noi stessi, mi ci metto anch'io, perché anch'io il 17 di novembre del 79 sono diventato diacono. Essere pane per gli altri. Ma a questo punto Gesù affronta questo, oso dire, nella solitudine. È tipico del Vangelo, anche dei sinottici, vedere Gesù che va con i suoi, ma che va davanti lui da solo, e che vive questi momenti nell'abbandono al Padre, ma anche nel turbamento di questo abbandono. Gesù lo dice chiaramente, perché dice venuta l'ora, e dice che il suo cuore è turbato. Adesso l'anima mia è turbata, che devo dire, Padre, salvami da quest'ora, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Il turbamento è dato proprio da questo passaggio. Davanti al Signore si profila la croce, quella croce sulla quale lui andrà. In quel percorso, siamo al capitolo 12, dove il Signore non defletterà mai dal suo mandato, perché nel momento in cui quest'ora è evidente, Gesù si ferma e lava i piedi. In quest'ora in cui l'ora incalza, Gesù apre il suo testamento ai suoi. Capitolo 14, 15, la preghiera sacerdotale, fino al Getsemani. E all'abbandono. E ad una lettura superficiale potrebbe sembrare quasi eccessiva, oso dire, questa conferma: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Nei momenti decisivi di snodo del Vangelo, pensate nei sinottici, la trasfigurazione, qui il battesimo, il Padre conferma la missione del Figlio: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Allora, in questa parola, che per noi è una parola anche vanagloriosa per certi versi, la gloria, è presente una grande domanda, che può essere accademica, ma è esistenziale. Chi è Dio? Chi è Dio? Proprio in questi giorni una persona che vive un dolore reiterato mi mandava un messaggio e mi diceva: dov'è Dio? Chi è Dio? E certo, nel dolore, ma tutti sempre ci manca. Allora, chi è Dio. A me non piace l'espressione il Dio di Gesù Cristo. A me non piace che ci si metta un articolo davanti a Dio, il Dio, perché ce n'è un altro. Ma detto questo, che poi ci ragionano i teologi, li lasciamo ragionare, chi è Dio? Dio, dal catechismo, è l'essere perfettissimo creatore del cielo e della terra, che ha fatto il catechismo di San Pio X, come ho fatto io, vincendo anche i premi. Ma Dio è colui che ti lava i piedi. Il gesto tipicamente diaconale, messo su tutti i santini o tanti, giustamente, è la rivelazione di Dio. Ed è una rivelazione che non toglie nulla alla gloria di Dio. Vi chiamate maestro e dite bene perché io lo sono. Non dice, guarda, adesso sono un poveretto che va. No, io sono il maestro. E tu, Pietro, se non ti lavi i piedi, non avrai parte con me. Quindi questo è il gesto. Chi è Dio? È colui che ti lava i piedi. Che va, che si lascia cadere nelle zolle per te. E quindi, se vogliamo usare questa espressione, il Dio di Gesù Cristo è Dio che va in croce, è il crocifisso. E il crocifisso, come noi abbiamo al collo a volte con il Cristo che è sul patibolo della croce, è la croce nuda del Venerdì Santo, quando Gesù è stato deposto nel sepolcro, che è lo scandalo ed è il giorno più terribile della storia dell'umanità. È la croce d'oro che forse qualcuno tiene al collo, perché è la risurrezione. La croce d'oro è quello che non capiscono gli apostoli all'annuncio della passione: sarà risuscitato. Questa è la gloria di Dio, è la croce, che non significa l'abbandono nella fatica, nel dolore, nella vita, ma la compagnia continua fino al punto di risorgere con Lui. E questo, come voi ben sapete, non è semplicemente un annuncio. Questo è un annuncio, certo, ma fatto con la vicinanza, con l'essere accanto. Io do l'impressione che, perché tale è il taglio anche del Vangelo, credo, di vedere i momenti nella tragicità della vita. Ma questi valgono sempre. Ma certamente anche quando la salita si fa più dura, il nostro essere, specialmente il vostro diaconale, ma anche il mio di vescovo, ma dico voi che vivete gli ambienti, tra virgolette, normali dell'esistere, colleghi, mamme con mamme, nonne con nonne, è l'essere accanto, il sopportare lo sfogo, il tenere una mano, l'esserci, senza mai dire non ho parole. Non ho parole, non è vero, non puoi non avere parole, perché il Signore è la parola che te l'ha detta, ma la parola è essere lì in silenzio, essere lì vicino, e anche mettersi la stola di traverso e andare sull'ambone a proclamare il Vangelo e, amando chi hai davanti, cercare di dare ragione a quello che cerchi di fare stando vicino, testimoniando, accompagnando. Allora capite che la vostra ordinazione diaconale, quella che c'è stata, quella che ci sarà, è un po' un solidificare, diciamo, coagulato dallo Spirito Santo, questa grande diaconia che è battesimale, ma che lì prende una forza ed è indispensabile. Allora, chiudo perché voglio fare mezz'ora e non voglio andare oltre, perché mi riservo poi di dire qualcosa d'altro all'omelia, non tanto, state tranquilli. E mi viene da dire, e questo lo dico ma in chiave pastorale, ma ho preferito non disturbare gli esercizi, forse li ho già disturbati, con tutta una dinamica pastorale, perché poi uno fa, vi viene in mente una cosa e l'altra, quanto sia il vostro ministero essenziale alla Chiesa. Non semplicemente perché mancano i preti, diciamocelo anche onestamente, anche per questo, ma non è questo il tema. Essenziale alla Chiesa perché l'acqua dello Spirito Santo impasta questo grano e nello stesso tempo solidifica questa diaconia che ci deve essere in un sacramento che il Signore ha voluto per la salvezza di tutti. Allora non ci può essere una comunità cristiana che dica: io non ho bisogno dell'accolito, del lettore, del catechista, del diacono. Perché questi doni il Signore li ha voluti, perché il Signore li ha donati e perché sono doni nei quali la Chiesa continua ad essere tale, ad annunciare il Vangelo e a spezzare il pane sulle tre mense della carità, della parola e dell'Eucaristia. Ho detto che stavo in mezz'ora e non ci sono stato 35 minuti, ma vorrei fermarmi. Dite voi, io sono qui.
Lasciamo un po' di silenzio, oppure non so se qualcuno...
Se qualcuno, forse quasi mai qualche attimo di silenzio, se qualcuno ha qualcosa da chiedere, volentieri. Io volentieri, se voi vorrete, dato che, e anzi questa è una cosa importante, ma che voglio dire, non voglio metterla qui, la catechese, la proposta, la formazione in ordine ai ministeri, al diaconato, diventa una delle scelte principali che come diocesi facciamo. Ma mi piacerebbe pensare ad un momento, che lascio però a voi quando, per parlarne diffusamente. Noi intanto, ecco questo sì, il 30 godiamo dell'ordinazione, al momento dell'inizio dell'anno pastorale, godiamo anche dell'ordinazione diaconale di Lorenzo, che lo fa nella prospettiva del sacerdozio, del presbiterato. Poi ci sarà anche Giuseppe, l'altro seminarista, e poi saremo nella condizione quasi della vedova di Zarepta. Quando vedova di Zarepta, che il profeta gli dice: prendimi anche un pezzo di pane, e lei dice, come voi ben sapete, c'è un po' di farina, la impastiamo con quel po' d'olio che c'è, facciamo una focaccia, la mangiamo e moriremo. E il profeta dice: no, non aver paura, fammi un pezzo di pane e vedrai che non verrà meno. Io ci conto molto. Ecco, se volete possiamo stare un attimo, se qualcuno c'è qualcosa da chiedere, volentieri.
Ci conto molto anch'io, c'è cioè, non sarà perché sono in seminario, ma ci conto molto.
Perché hai paura di...
Ovviamente, mi alzo in piedi perché, no? Ovviamente, pensando adesso a quello che lei ci ha detto e a quello che anche Don Guido ci ha raccontato in questi giorni, no? La nostra consapevolezza, anche nel nostro ministero, parlo da prete, parlo da diacono, parlo da battezzato, e noi siamo tante volte portati, penso a me, siamo portati qualche volta a leggere la realtà con una sorta di negativismo, negatività. E siamo sempre portati a trovare la colpa delle cose che si circondano negli altri, o attraverso le scelte che sono state fatte, o attraverso quello che è la situazione attuale, chissà, no? Cosa avranno vissuto precedentemente prima di noi altre persone, chissà quali situazioni difficili pure ci sono state di fuori, ce l'hanno fatta. E allora mi chiedo se anche noi, come persone che siamo in cammino per la Chiesa, per gli altri, per la rete, non potessimo, e qui la Chiesa, non ho parlato con lei, avere il coraggio di intraprendere un cammino per un anno, e parlare davvero con coraggio nelle nostre comunità, le nostre ragazze, le nostre persone, i nostri gruppi di famiglie e di vocazione. Avere il coraggio di poter parlare seriamente senza paura che esiste questa strada, che esiste la strada del diaconato, che esiste la strada di essere anche vicino a uno che è diacono, come si sta vicino, senza paura, e avere anche il coraggio di dire esiste una strada che è quella del presbiterato. Perché se no siamo sempre di trovare le colpe, la proposta è poca, è debole, ma è noi ci mettiamo per dire che stiamo vivendo qualcosa di bello e che possa farlo anche gli altri. Se ciascuno di noi riuscisse a fare una proposta così, ma anche la coppia, sono convinto che l'anno prossimo ci troveremo qua con qualcuno, ma non lo so. E magari anche il seminario è quella roba lì della vetrova di Saverno, potremmo trovare qualcosa, qualche materiale anche.
Io penso che lo Spirito ci stia parlando e forse si scrive che è una forma nuova di Chiesa. Ci sono zone nel mondo dove ci sono sempre sbitteri per una zona come l'Emilia Romagna. La catechesi, i matrimoni, i funerali vengono portati avanti dai catechisti. Mi chiedo se ci sta chiedendo di fare un passo verso una forma di Chiesa diversa. Il presbitero passa un po' da là, come visto le dimensioni.
Certamente noi dobbiamo pensare che il Signore ci mette dei segnali e che la Chiesa è l'assemblea, la comunità nella quale Lui è presente e ha un mandato per il mondo. Voi siete diaconi anche perché a un certo momento lo Spirito Santo ha sollevato quest'idea al Concilio di ripristinare il diaconato. Dobbiamo vedere certamente una Chiesa tutta ministeriale, che non è uno slogan, ma può diventare veramente una concretezza, anzi è indispensabile. Ma mi faccio una domanda che lascio a voi. Prendo un esempio. Non c'è più acqua. Non c'è più acqua perché non c'è più, o perché le tubature non sono buone e l'acqua va dispersa. Fuori dall'immagine vi faccio una domanda veramente sulla fecondità della nostra Chiesa. Il Signore ha chiuso il rubinetto in ordine alle vocazioni presbiterali in questo caso, perché la tua prospettiva è che ci siano vocazioni ai ministeri di fatto istituiti, al diaconato. Il Signore ha chiuso il rubinetto, oppure siamo noi che abbiamo, non so se l'immagine regge, che lo abbiamo tappato. È un grosso tema. perché io vedo che laddove c'è una testimonianza di vita, di fede, i doni dello Spirito sono presenti, casomai in mezzo alla persecuzione. Ma comunque su questo preghiamo e se c'è qualcosa d'altro, se no dopo andiamo a pregare per il nostro.
Mi sono trovato a dover fare un funerale molto tempo fa, mancando il parroco, e al termine in sagrestia viene una persona che mi dice: oh, finalmente la Chiesa Cattolica si è aggiornata, ha dato anche la possibilità ai preti di sposarsi. E io gli ho detto: ma guarda che non è, io la ringrazio perché mi ha fatto un sentimento, è andato bene, vabbè, vabbè, ma forse non è proprio così. La domanda è: l'idea del diaconato a distanza di 60 anni più o meno del Concilio Vaticano II è passata? C'è da fare una liturgia della parola, mi viene il ministro straordinario dell'Eucaristia e mi dice: Lino, quando è che dici messa? No. Tra l'altro è anche mille. E un'altra cosa, si è detto. Questo forse è una mia visione, che non voglio assolutizzare minimamente. La figura del diacono nella Chiesa di Parma, non nella Chiesa universale, nella Chiesa di Parma. Una figura che mi sembra, anche nel suo ruolo, fortemente clericalizzata. Io sono legato così ad una visione di diacono, uomo della soglia. Allora io dico, va bene la liturgia, ci manca, non vorrei essere frainteso, perché tutto nasce da lì, no? Però siamo molto sbilanciati, no, su quel versante lì. E allora in parrocchia tu diacono diventi, se non un mezzo prete, quasi. Diventi un vicecappellano, un segretario, non lo so. Ebbene, davvero allora ci saranno altre persone invogliate a intraprendere questo cammino. Ci sono degli ambiti davvero dove forse una presenza diaconale sarebbe non necessaria, indispensabile, obbligatorio, dove c'è molta solitudine, dove c'è molta sofferenza, penso ai casi di riposo, penso al carcere. Mi fermo perché sennò
io ne ho. Ma ci mancano. Potresti farla, perché... vi chiedo scusa, vi rubo 2 minuti e 10 secondi. Girava con una zimarra dei colori dell'arcobaleno, teneva il guinzaglio bull, questo vuol dire che nessuno è abbonato a Vita Nuova, un cane pelato che aveva preso il posto dell'iguana che lei portava in giro da giovane. I ragazzacci allora le facevano il verso, la bella e la bestia, senza specificare chi fosse l'una o chi fosse l'altra. Don Alfonso la schivava come il virus dell'asiatica, rammaricato che non esistesse il vaccino. Le attaccava delle pezze mostruose e lui doveva mettere lì tutto il fabbisogno giornaliero di pazienza. Una cupa sera lei lo cercò. «Don Alfonso, Don Alfonso!» canticchiò da melodramma. «Si fermi! Ho tanto bisogno di lei!» I giovani che lo accompagnavano sparirono, come se ci fosse un'interrogazione di matematica, scusami, e lui rimase lì solo. «Adesso si può tutto! C'è stato il concilio, il sinodo, il Papa nuovo, la Chiesa si modernizza!» «Ma cosa vuole questa qua?» si sorprese a dire. Indicò Bull. «Si può tutto adesso, me lo battezza!» Un fremito lo sconquassò, avvampò in un rossore sordo e si sentì tutto caldo. «Vede come sono al mondo? Vede, scusate, sono solo al mondo. Qualche volta vado a messa e porto Bull di nascosto. Mi dà la zampa al segno della pace e mi lecca quando torno dalla comunione. È più cristiano lui di tanti che vanno in chiesa». È proprio suonata, si convinse, ma è anche sola. Si convertì a quest'idea e la vampa che lo tormentava dentro si chetò nella compassione e un po' nel rimorso. Don Alfonso, la rubrica che faccio io su Vita Nuova. Scusa, Nino, non volevo, ma mi sembra perché...
Un altro tafiletto, lei dice, Don Alfonso e Nino,
no, non ho capito. Questo... Beh no, Nino, cioè, sono nomi di fantasia. No, non c'è... è che si fa fatica a tirarli fuori i nomi. No, sta tranquillo. No, cioè, da un lato, avverto anch'io, come tu dicevi, che ci sia una non conoscenza, un'ignoranza nel senso di quello che sta avvenendo, dove per modernizzare vuol dire resettare tutto. Non è questo. Il dogma è un bambino che cresce, ma è sempre quel bambino. Allora, scusate, questo mi veniva in mente per il Betesda, perché me l'hanno chiesto. Me l'hanno chiesto in Piazza Parma. Uno che girava con 5-6 cagnolini e che non è neanche più il letterato di Parma. Ma a volte sotto questo, e penso al funerale, c'è anche una persona che ti chiede, che ti mette davanti la sua vita. E gli appunti che tu facevi sono pienamente quelli di luoghi dove necessita la presenza della Chiesa, del cristiano, della diaconia, le case di riposo, il carcere, ma perché no gli ambienti di lavoro, gli ambienti dove c'è fragilità. E allora noi dobbiamo a questo punto forse l'allenamento di cui parlava Don Matteo. È giusto porsi delle domande, fondamentali, ma l'esercizio del prossimo anno potrebbe essere quella di guardare in positivo e in propositivo quella che è, parlo ai diaconi, la vostra vocazione diaconale. Perché se noi guardiamo giustamente anche le fatiche, rischiamo di fermarci lì. Guardiamo invece quello che il Signore chiede e manda. Voi pensate al vostro matrimonio quando eravate fidanzati. E io alla mia ordinazione c'è un libro giù che mi vede prete di neanche 25-26 anni, lascio voi cercarlo. proviamo a guardarci, non per essere irenisti, ma anche quella parte bella, propositiva e grande che poi farà i conti con la vita. Allora, la nostra diocesi è come tante altre, però guardiamoci dentro, in modo bello e propositivo, non per chiuderci gli occhi, ma per così. E dobbiamo, ecco una cosa grande che voi diaconi fate, anche con la testimonianza, ma a parte che ci sono diaconi che lavorano nelle Caritas parrocchiali, sulla soglia, nel silenzio di tante situazioni. E qua io dico, non c'è bisogno che uno diventi diacono per avere poi dopo non so quale incarico. Perché uno può benissimo dire, io facevo l'operatore sanitario, per dire una, o io facevo, il Signore mi chiama questo e lo continuo a fare, mettendoci lì la grazia di questo sacramento, condiviso nella mia famiglia. Quindi guardiamoci veramente in chiave positiva, ecco quello che intendevo dire, la grande importanza dell'educazione alla carità, che può avvenire attraverso il ministero diaconale, mettere della gente con voi sulla soglia. Allora, io dico sempre, ma qua non voglio scadere nel bieco pragmatismo, ma quando vuol dire trovare il modo di coinvolgere qualcheduno in una di quelle dimensioni di vita che tu stai vivendo. Allora il diacono è l'uomo della parola, anche, non solo, non è il chierichettone. Allora, fai innamorare della parola di Dio sempre te stesso, ma anche qualcheduno che ti è vicino a te. Porta sulla soglia dove tu sei qualcheduno con te, specialmente se è giovane. Io dico, se ogni prete portasse, facevo una veglia, un esempio perché ce l'ho davanti, concreto, nella mia vita di prete, prendesse con sé alla messa crismale, prendesse con sé la formazione di giugno, ma ogni laico, ogni diacono, un giovane. Facendo come sanno fare le nonne, tra la lusinga e la minaccia, e tra il ricatto e l'amorevolezza, ci sta tutto, nel senso buono, perché ti voglio far innamorare di una cosa importante. Tu forse non lo intravedi, ma è bello venire con me in carcere quando è possibile, è bello nel senso, è bello che tu mi accompagni a portare la comunione a quella persona, è bello nel senso pieno, è bello che tu, ecco, alla fine le cose belle che il Signore ci dà da vivere sono anche quelle che diventano attrattive, che entrano nella vita nostra e nella vita degli altri.